Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Invochiamo la tua presenza, vieni, Signore. Invochiamo la tua presenza, scendi su di noi. Vieni, Consolatore, dona pace ed umiltà, acqua viva d'amore, questo cuore apriamo a te. Vieni Spirito, scendi su di noi. Vieni Spirito, scendi su di noi. Vieni su noi, Maranatha. Vieni su noi, Spirito.
Vieni Spirito, scendi su di noi.
Vieni Spirito, scendi su di noi, scendi su di noi. Invochiamo la tua presenza, vieni Signore. Invochiamo la tua presenza, scendi su di noi. Vieni luce dei cuori, dona forza e fedeltà, fuoco eterno d'amore, questa vita offriamo a te. Vieni Spirito, scendi su di noi. Vieni Spirito, scendi su di noi. Vieni su noi, Maranatha, vieni su noi, Spirito.
Vieni Spirito,
scendi su di noi. Vieni Spirito, scendi su di noi. Scendi su di noi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù giunse a una città della Samaria, chiamata Sicar, vicino al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù, dammi da bere. I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice, come mai tu, che sei un giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana? I giudei, infatti, non hanno rapporti con i samaritani. Gesù le risponde, se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Gli dice la donna, Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo. Da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe? Che ci diede il pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo bestiame? Gesù le risponde, chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna. Signore, gli dice la donna, dammi quest'acqua perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. Le dice: va a chiamare tuo marito e ritorna qui. Gli risponde la donna: io non ho marito. Le dice Gesù: hai detto bene, io non ho marito. Infatti hai avuto 5 mariti e quello che è ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero. Gli replica la donna: Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte. Voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare. Gesù le dice: credimi donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete. Noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità. Gli rispose la donna: so che deve venire il Messia chiamato Cristo. Quando egli verrà ci annuncerà ogni cosa. Le dice Gesù: sono io che parlo con te. In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna. Nessuno tuttavia disse che cosa cerchi o di che cosa parli con lei. La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Che sia lui il Cristo? Uscirono dalla città e andavano da lui. Intanto i discepoli lo pregavano: Rabbì, mangia. Ma egli rispose loro: io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. E i discepoli si domandavano l'un l'altro: qualcuno gli ha forse portato da mangiare? Gesù disse loro: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Voi non dite forse: ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico, alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Chi miete riceve il salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché chi semina gioisca insieme a chi miete. In questo infatti si dimostra vero il proverbio: uno semina e l'altro miete. Io vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete faticato. Altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica. Molti samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna, che testimoniava: mi ha detto tutto quello che ho fatto. E quando i samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro, ed egli rimase là 2 giorni. Molti di più credettero per la sua parola, e alla donna dicevano: non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questo è veramente il Salvatore del mondo. Parola del Signore.
Lodi a Dio Cristo.
Ci sarà l'occasione per ognuno di ascoltare questa lezione e poi di poter interrompere in questo momento l'ascolto, poter rileggere il testo e soffermarsi, no, a ricercare nel testo quello che lo colpisce di più, come abbiamo fatto già le altre volte. Solo che siccome oggi non stiamo insieme, ognuno può farlo a casa personalmente, ci introduciamo subito invece nel confrontarci con la parola di Dio, che potete notare subito è ricchissima, perché è una pericope del Vangelo molto lunga, ma non solo lunga perché è fatta di molti versetti, ma perché è densa, molto densa di vita. Questa pericope viene presa dal capitolo 4 del Vangelo di Giovanni. No? Ci troviamo nel momento della vita pubblica di Gesù, ha chiamato a sé i dodici, li ha istituiti, va in giro a predicare il regno, va in giro ad annunciare la salvezza e la conversione, e nel suo cammino giunge in una città della Samaria. Sappiamo che Gesù non si fa mai problemi a parlare dei samaritani o a incontrarli. Sappiamo che guarisce un samaritano fra i lebbrosi che si presentano da lui, e solo il samaritano torna indietro a ringraziare, anche se i giudei non li sopportavano. Quando racconta della parabola sul prossimo, sul farsi prossimo, è la parabola del buon samaritano, perché nessun giudeo si fermò a raccogliere l'uomo aggredito per strada, ma il samaritano sì. Vedete, Gesù esce sempre un po' fuori dagli schemi proprio precostituiti dei pregiudizi umani. L'interesse a incontrare l'uomo e l'umanità per quella che è, non il pregiudizio su quella porzione di umanità. Ed è molto liberante questo atteggiamento. Quante volte, al posto di incontrare l'uomo, noi incontriamo prima il pregiudizio su quella porzione di umanità. Che poi può essere anche vero, Però quante volte rischiamo di stigmatizzare le persone a priori e ci perdiamo la possibilità di incontrarle davvero per quello che sono. Ma torniamo a noi. Gesù giunge in Samaria, a sud di Gerusalemme, in una città chiamata Sicar, vicino al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era uno dei pozzi di Giacobbe, perché Giacobbe fondamentalmente era ancora un errante, no? Si spostava e con i suoi figli custodiva questi terreni, e mentre si spostava costruiva i pozzi, no? Per l'acqua, dove potersi abbeverare, perché poi l'acqua in un contesto del genere è la vita, perché ti permette non solo l'igiene personale e la custodia del tuo corpo, ma poi ti permette di irrigare, di far vivere gli animali, è una ricchezza. Quindi Gesù, camminando, no, arriva in questa città, e il Vangelo continua. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo, era circa mezzogiorno. Torna questa questione, Gesù ha un'umanità vera, e sente la fatica dell'umanità. Quindi dopo aver camminato tutta la giornata sotto il sole, che picchia, no? Siamo in un contesto del Medio Oriente, le temperature vanno su e il sole picchia duro, vedete, arriva a mezzogiorno e anche lui ha bisogno di riposarsi. In maniera molto semplice si appoggia al pozzo e aspetta. Aspetta perché nel frattempo è mezzogiorno, bisognerà mangiare, bisognerà organizzarsi, no? E quindi fa una pausa lungo il cammino. Si è camminato, si è fatto quello che bisogna fare, adesso riposiamo. Continua il Vangelo, giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù, dammi da bere. Attenzione, giunge una donna ad attingere l'acqua al pozzo a mezzogiorno. Quale donna sana di mente, madre di famiglia, donna di casa, va a prendere l'acqua al pozzo nell'ora più calda del giorno? Non si va a prendere l'acqua nell'ora più calda del giorno. Ci si va se si ha bisogno di nascondere qualcosa. Si va al pozzo a mezzogiorno se si ha bisogno di nascondere qualcosa, se sei una donna che deve vergognarsi di qualcosa della sua vita, che ha paura del giudizio degli altri. E Gesù, che non è un ingenuo, sicuramente avrà notato questa cosa qui. Ma vedete, come sempre non si fa vincere dal pregiudizio. Quella potrebbe essere una donna di malaffare, chissà che fa a mezzogiorno è. Ma cerca subito un modo per entrare in relazione. Donna, dammi da bere. Un'occasione. Che vedete? Gesù ha sete. Ma la sete più profonda che ha non è quella dell'acqua, ma è quella delle anime. Ed ogni pretesto è buono per abbeverarsi e abbeverare un'anima, per creare una relazione. Soprattutto perché si ritrova in un momento di intimità con la donna. Vedete questo tema quaresimale dell'intimità fra l'uomo e Dio, che torna sempre. Un momento intimo, infatti, dice il Vangelo, i suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Si occupavano del mondo, di quello che è mondano, ma giustamente, non perché sia una cosa negativa, e qualcuno pure la spesa la deve fare, no? Però c'è un altro livello della vita di cui invece si prende cura Gesù, la dimensione spirituale dell'esistenza. E la donna samaritana si accorge che Gesù cerca un'intimità e gli risponde: come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? I giudei infatti non hanno rapporti con i samaritani. E la donna samaritana non capisce, che è come se dicesse: ma che vai cercando? Che vuoi da me? Sei anche uno straniero. Poi fra me e te proprio c'è qualcosa che non va. Voi giudei non sopportate noi samaritani, dite che siamo degli eretici, perché non adoriamo il Signore a Gerusalemme. Così sapete che anche noi su di voi ce l'abbiamo un po' di pregiudizi, perché anche voi dite che adorate il vero Dio, ma la prova qual è? Dove sta la verità? Ed è qui che si innesca la relazione, no? Cioè la donna si accorge che comunque quest'uomo non è interessato al pregiudizio, non si preoccupa neanche del fatto che io sia venuta qui a mezzogiorno, non gli interessa che sono una samaritana. Che cosa cerca? E il Vangelo continua. Gesù le risponde: se tu conoscessi il dono di Dio e che è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva. E Gesù dice: donna, capiamoci, io voglio entrare in relazione con te perché ho da offrirti qualcosa molto più grande che tu non ti aspetti. Tu non mi conosci. Se no, saresti stata tu a chiedere a me, dammi da bere. È come se Gesù le stesse dicendo: guarda che forse non ti sei accorta chi c'è davanti, ma davanti c'è il Signore della vita. E quindi sai, non sono io che chiedo a te un modo per sopravvivere, sei tu che dovresti chiedere a me quello che serve per vivere davvero. Ma la donna non capisce questo livello, non riesce a entrare in questa profondità spirituale, infatti rimane ancora sulla superficie della questione, non si accorge che Gesù sta cercando di sedurre quest'anima, no? Per condurla a sé, per poterla dissetare. E infatti, fermandosi ancora a un livello superficiale, gli dice: Signore, non è un secchio e il pozzo è profondo, da dove prendi quest'acqua viva che tu mi vuoi dare? Se tu fossi più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo bestiame? Vedete, la donna giudica tutto da un punto di vista materiale, no? Non c'hai per attingere l'acqua. E quindi l'acqua da dove la prendi? E poi che sei più potente di Giacobbe? Giacobbe ha costruito addirittura il pozzo, non solo lo usa, ma l'ha fatto lui, e non solo l'ha fatto a beneficio suo, ne hanno beneficiato i suoi figli e ci ha costruito una vita intorno. Gesù le dice: chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna. Cioè, dice Gesù: donna, non ci siamo capiti. Non ti parlo di quest'acqua che tu attingi al pozzo, o da dissetarti con un'altra acqua. E l'acqua che io ti posso dare ti disseta in eterno. Anzi, non solo ti disseta, ma nella tua vita diventa una sorgente alla quale si possono dissetare gli altri. E come si dice, donna, non stiamo parlando di se ho qualcosa per attingere l'acqua, sono abbastanza forte per scavare una buca e creare un pozzo. Non è questo il livello. Il livello è più profondo. C'è qualcosa di nascosto tra me e te che dobbiamo scoprire insieme. Il pozzo da scavare è nella tua vita, non nella terra. E scendere nella profondità di te stessa e permetterti di scendere nella profondità di me stesso e capire come rendere questi due pozzi due vasi comunicanti in cui la vera vita passa da me a te, affinché un giorno possa passare da te agli altri. La donna inizia a capire e gli dice, quantomeno per curiosità: ma vediamo un po', Signore, dammi di quest'acqua perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. Allora, se è così, dammi questa cosa qui che è preziosissima, che è bellissima. Sono contentissima di riceverla. E Gesù, visto che si è aperto lo spazio della confidenza, in questo momento rilancia nella profondità spirituale e va a cogliere l'aridità spirituale di questa donna. Le dice: va a chiamare tuo marito e ritorna qui. Nello spazio della confidenza spirituale, Gesù si permette di dire a questa donna qual è l'aridità, la miseria che si porta dentro. E comunque lo fa in un modo delicato, perché non la chiama adultera, non la chiama prostituta, gli lascia lo spazio per fare in modo che lei possa dire la sua fatica, il suo peccato, sempre senza pregiudizio. Ti conosco, ma non ti schiaccio con il mio giudizio. Ti metto nella condizione di poter dire la verità. Vediamo se mi dici la verità. Le dice: va a chiamare tuo marito e torna qui. La donna risponde: io non ho marito. Ecco, l'anima dell'uomo di fronte a Dio, che non lo schiaccia col suo giudizio, nonostante dell'uomo capisca tutto, ecco, quando l'anima si sente libera, non ha timore di chiamare per nome il suo peccato. Io non ho marito. E Gesù l'aiuta: hai detto bene, io non ho marito. Infatti hai avuto 5 mariti e quello che è ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero. Questo è lo spazio della salvezza. In queste ultime battute c'è lo spazio in cui Dio ti viene a redimere dai tuoi peccati. Ti viene a salvare dalla tua miseria. Non ti impone la salvezza, te la propone in un modo del tutto delicato, non ti schiaccia con il suo giudizio, ma ti aiuta a poter dare un giudizio alla tua vita, e quando sei disposto a dire la verità, Gesù ti mostra la sua accoglienza. E qui dove si innesta il dialogo spirituale. Ecco, siamo riusciti a fare il passaggio da le questioni mondane alle questioni spirituali. Qui è il momento in cui possiamo iniziare a parlare di qual'è questa fonte a cui abbeverarsi per non sentire più sete. Qual'è questa fonte a cui abbeverarsi affinché poi questa fonte zampilli anche dentro di me per gli altri. Ecco, sicuramente questa fonte è il Signore, lo sappiamo tutti. E infatti la donna sposta subito l'attenzione su questo punto qui e dice: Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte. Voi invece dite che a Gerusalemme è il luogo in cui bisogna adorare. No? La donna sposta la questione, no? Dice: ok, ho capito, parliamo di Dio. Tu sei un profeta, vedi di me cose che altri non vedono, sai di me cose che altri non sanno. Sei uno straniero eppure conosci tutta la mia vita e tutta la mia vita nella sua profondità, anche quella che io non voglio raccontare a nessuno. E nonostante questo non mi giudichi ma mi accogli, e nonostante questo mi offri una via di salvezza. Allora parliamo di questa salvezza. Dove bisogna adorare questo Signore? Perché tu sei giudeo, io sono samaritana. La tradizione della mia vita fino ad oggi mi dice una cosa. La tua gente mi dice un'altra. Dove sta la verità? Dove sta la verità? E Gesù le dice: credimi donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerai il Padre. Gesù gli continua a dire: guarda, non è una questione materiale, non è che una chiesa vale più dell'altra, non è che un monte vale più dell'altro, è più grande il Tempio di Samaria, no? O è più grande il Tempio di Gerusalemme? Ma non è una questione di questo. Dio sta più volentieri nel Tempio di Samaria o nel Tempio di Gerusalemme? Non è una questione di questo genere. La questione è di un altro livello. Dice Gesù: voi adorate ciò che non conoscete. Noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Dice in questo momento a questa donna: guarda che voi vi trovate ad adorare un Dio che non conoscete e lo fate per tradizione, perché Giacobbe vi ha consegnato la fede in questo Dio che salva, ma non l'avete conosciuto, non è venuto incontro a voi. Invece i giudei sono stati chiamati ad essere il popolo che, accogliendo la venuta di Dio, lo possa mostrare a tutti. Quindi non adorano per sentito dire, non stanno di fronte a un Dio in cui credono per sentito dire, fidandosi di qualcuno, ma stanno di fronte a un Dio al quale si affidano perché questo Dio gli si è rivelato, si è fatto conoscere. E dice Gesù: ma la differenza ancora non è neanche questa, perché dice Gesù dopo: ma viene l'ora, ed è questa qui, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità. Cioè, dice Gesù alla donna, e guarda che però, ti continuo a ripetere, non è una questione di giudei o di samaritani, no. È una questione di adorare Dio per quello che è. Dio è spirito, e adorare Dio non è una questione di cose da fare, di riti da compiere. ma di una spiritualità, cioè di un'esistenza profonda da vivere. Faccio riti, costituisco liturgie, mi metto in preghiera, recito parole, non perché sia la carne a salvarmi, ma perché tutto questo è l'espressione di una vita spirituale. Perché la verità dell'umano è il suo senso più profondo, e il senso più profondo dell'umano è nascosto nella dimensione spirituale dell'esistenza. E allora adorare il Padre, il Spirito e verità fondamentalmente significa: ti adorerò Signore con tutta la profondità di me stesso, con tutta la verità della mia esistenza, perché l'unica vera adorazione, cioè offerta di gloria che io posso fare a te, riconoscendoti Signore della vita, è esattamente non offrirti qualcosa in un posto o in un altro, ma offrirti la mia vita come un sacrificio gradito a te, a beneficio dei miei fratelli. Non c'è altro modo, dice Gesù, ed è questo il tempo, in cui adorare il Signore se non offrendo al Signore non qualcosa in qualche luogo, ma se stessi e la propria esistenza, ripeto, per farne un sacrificio gradito a Dio a beneficio dei fratelli. Questo è adorare in spirito e verità, perché Dio, che è spirito ed è sulla terra per annunciare la verità, no? Si muove così. Gesù, che è Dio ed è un essere spirituale che ha preso un corpo di carne, non vive secondo la carne, vive secondo lo spirito per fare la volontà del Padre, che è offrire la propria vita in riscatto dell'umanità. Così siamo chiamati a vivere noi. Così San Paolo, quando ci dice: guardate, dovete vivere la vostra vita secondo il culto spirituale. È questo. Tutti siamo chiamati a mettere la nostra vita di fronte a Dio come un sacrificio gradito alla sua divinità a beneficio dei nostri fratelli. Non come una legge di annullamento, non come un gioco al massacro, ma come il compimento. Signore, ma tutti questi doni che mi hai dato, tutta questa forza vitale che mi dai, tutte queste passioni che stanno in me e sono il segno della mia originalità e della mia unicità, a che cosa servono sulla faccia di questa terra? Esattamente, servono a farne un dono per chi ne ha bisogno. Ed è qui il vero culto, eh? Amate Dio sopra ogni cosa e i vostri fratelli come voi stessi. A te, Signore, che amo sopra ogni cosa, offro la mia vita. E te la offro a beneficio dei miei fratelli, perché vedo il loro bisogno e riconosco dentro di me le risorse per potermene prendere cura. C'è tutto il tema della vocazione, del discernimento vocazionale. Gli rispose la donna: se la questione sta così e tu sei l'unico che parla di queste cose e non ho mai sentito uomo comprendere Dio così in profondità e così in verità, dice la donna, so che deve venire il Messia chiamato Cristo. Quando egli verrà ci annuncerà ogni cosa. Le dice Gesù: sono io che parlo con te. Ecco, sono riuscito a riconoscere il Signore e il Signore si è manifestato per quello che è, perché sono sceso nella profondità della vita spirituale. Quando arrivo al nodo della mia vita spirituale, come salverò la mia vita? come mi libererò dal peccato, cosa devo fare di questa mia esistenza, ecco, quello è lo spazio in cui riesce a riconoscere la divinità di Gesù. Ecco il Figlio di Dio, ecco il Messia l'atteso. E Gesù ti dirà, sì, sono proprio io. In quel momento, continua il Vangelo, giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna, ma non avevano il coraggio di dirgli che cosa cerchi e di che cosa parli con lei. Perché vedete, il rispetto umano ha poco a che fare con la vita spirituale. Allora loro non si intromettono, no? Ma non è che non si intromettono perché per educazione, no? Non si intromettono semplicemente perché è un terreno per loro ancora sconosciuto. Non sanno neanche come muoversi all'interno di queste situazioni. Anche loro sono ancora schiavi di un giudizio troppo umano, che non conosce lo spirito. Semplicemente è strano che un uomo della Palestina di quel tempo parli pubblicamente con una donna, e poi con una donna che viene a tingere l'acqua a mezzogiorno. C'è qualcosa che non va. La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Che sia lui il Cristo? Uscirono dalla città e andavano da lui. Vedete? Io ti darò un'acqua che ti risseterà per la vita eterna, e quest'acqua zampillerà dentro di te perché gli altri si possano abbeverare. Vedete come subito incontro il Signore mi cambia la vita, mi rovescia, e subito dopo c'è il mandato, ecco, subito dopo la testimonianza, subito dopo l'annuncio, subito dopo rendere partecipi gli altri della bellezza che ho vissuto. Oh, ho incontrato una cosa bella, la vado a dire agli altri. Intanto però i discepoli lo pregavano: Rabbì, mangia. Ma egli rispose loro: io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. Anche con i discepoli la stessa dinamica. Loro si preoccupano della materialità. Gesù: ma non mangi, ma poi sta senza mangiare. E lui dice: ma non capite, io devo mangiare un'altra cosa, il mio cibo è diverso da quello materiale. E i discepoli si domandano l'un l'altro: qualcuno gli ha forse portato da mangiare? Vedete come anche loro, nonostante stanno vicini a Gesù, sono smarriti nelle dinamiche spirituali, no? Ancora non le comprendono. E Gesù allora li educa e gli dice: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Vedete, cerca di rindirizzarli subito. Guardate che io non sto qui per banchettare sulla faccia di questa terra. Sto qui per compiere una missione. Sto qui per fare la volontà del Padre mio. Compiere questa missione mi nutre. Questo è quello che mi fa sentire pienezza, e non c'è fame, non c'è sete, non c'è stanchezza nel compiere questa missione. E continua Gesù: voi non dite forse ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico, alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Chi miete invece il salario e raccoglie il frutto per la vita eterna. Perché chi semina gioisca insieme a chi miete. In questo infatti si dimostra vero il proverbio: uno semina, un altro miete. Vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete faticato. Altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica. Cioè Gesù cerca di farvi capire inoltre, guardate che se voi comprendeste davvero che cosa significa seguirmi, vi accorgereste che state vivendo delle dinamiche per le quali voi siete dei nani sulle spalle dei giganti. Potete fare tutto quello che fate e state scoprendo una pienezza della vita perché qualcuno prima di voi ha preparato un sentiero. Qualcuno prima di voi ha solcato il terreno, ha tolto i sassi, lo ha ripulito, ha tolto le erbacce. Qualcuno prima di voi ha seminato, qualcuno prima di voi ha irrigato e voi adesso potete godere della mietitura. Ma se vi fermate a una riflessione soltanto mondana, godrete dell'abbondanza di aver mietuto, godrete del raccolto e vi dimenticherete che per poter raccogliere bisogna fare tutta la fatica prima. Che per poter raccogliere voi oggi il seme, prima di voi c'è stato qualcuno che ha dovuto offrire la sua vita in un lavoro sterile, anche ingrato in alcuni momenti. Ma se voi invece sapete guardare le questioni del mondo con gli occhi spirituali, sarete di quelli che quando mietono chiamano chi ha seminato e gli dicono: gioisci con me, perché io ho potuto compiere quest'opera perché prima c'eri tu. E il segno del fatto che stiamo compiendo davvero quello che va compiuto è la comunione. Vedete che Gesù ha da fare una grande impresa, che è quella di educare il cuore dei discepoli, e non è sempre semplice, perché siamo sempre in mano ai nostri deliri di onnipotenza, ai nostri egoismi, al godere dei nostri successi. Se sapessimo leggerli con una profondità spirituale un po' più acuta, ci accorgeremo che i nostri successi sono sempre uno spazio che ci chiama la comunione, perché non sono nostri, sono del Signore. E non li abbiamo maturati noi, li ha maturati Lui. Noi ne raccogliamo i frutti e siamo chiamati a non goderne da soli. Ma piano piano il cammino del discepolo è lento e faticoso. Continua il Vangelo: molti samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna che testimoniava: mi ha detto tutto quello che ho fatto, no? E quindi vanno lì e cercano di capire: ma chi è questo qui che conosce l'intimità della vita delle persone e le legge come un libro aperto? E quantomeno per curiosità si avvicinano. E quando incontrano Gesù si lasciano affascinare, quantomeno dalla sua straordinarietà, si lasciano affascinare e dicono: fermati con noi, almeno per la curiosità, sta con noi. E Gesù rimase lì 2 giorni, dice il Vangelo, cioè accettò di mostrarsi a chi voleva conoscerlo. Questo è anche bello, sapere che quando tu dici a Gesù: Gesù, fermati con me, ho bisogno di capire che cosa c'è dietro il tuo essere straordinario, che cosa c'è di davvero, il Signore si ferma con te e si lascia conoscere, non scappa via, non corre, si ferma con te. Va bene, vuoi essermi intimo? Va bene, te lo permetto. Ma quanti hanno il coraggio di dire al Signore: dietro la tua grandezza vorrei conoscere la tua intimità? Però chi lo fa poi potrà dire, come i samaritani, in cui si apre lo spazio della salvezza: molti di più credettero per la sua parola e alla donna dicevano: non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questo è veramente il Salvatore del mondo. Cioè, non è più per la testimonianza di qualcuno che credo, ma credo perché nell'intimità con Gesù ho scoperto la salvezza della mia vita. Non è più perché tu hai trovato la salvezza e mi indichi Gesù: ho trovato la mia salvezza, si chiama Gesù, in me è accaduto così e me lo racconti. ma credo e maturo la fede perché maturo questo percorso nella mia vita. La fede non è consegnarsi a testimoni più o meno credibili, ma la fede è percorrere itinerari di vita spirituale in cui il Signore diventa credibile per me, perché gli permetto di lasciare un segno nella mia vita, non solo di riconoscere i segni che lascia nella vita degli altri. Riconoscere quello che lascia solo nella vita degli altri è fascinazione, ma non è ancora la fede. La fede è poter dire: Signore Gesù, mio Salvatore. Signore Gesù, mio Salvatore e Salvatore del mondo. Che è esattamente lo scarto che nasce pian piano che si cresce nella fede e si passa da la fede ricevuta alla fede maturata personalmente. Ho imparato a credere perché qualcuno mi ha donato il tesoro della sua esperienza con Dio. Ma poi io ho bisogno che questa esperienza con Dio diventi la mia, sia la mia carne, perché non mi basta più il racconto della vita degli altri. Ho bisogno che questo Dio si mostri a me. Allora, ci lasciamo questa sera con questo desiderio, sarebbe bello poterci lasciare questa sera con questo desiderio. Signore, mostrati alla mia intimità, perché io possa dire: ecco, il mio Salvatore, il Salvatore del mondo. E in questo tempo un po' particolare, in cui ci sentiamo smarriti, preghiamo insieme per questa sete di salvezza che adesso il mondo sente, perché sia anche occasione di conversione, perché chiediamo la guarigione, la liberazione da questo virus, ma soprattutto chiediamo al Signore che questa sia l'occasione per molti di poter entrare nell'intimità con Lui. Signore Gesù, Salvatore del mondo, speranza che non ci deluderà mai, abbi pietà di noi e liberaci da ogni male. Ti preghiamo di vincere il flagello di questo virus che si va diffondendo, di guarire gli infermi, di preservare i sani, di sostenere chi opera per la salute di tutti. Mostraci il tuo volto di misericordia e salvaci nel tuo grande amore. Te lo chiediamo, Signore, per intercessione della Beata Vergine Maria, Ausiliatrice. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Buona serata.